Ritratto. Addio a Giuseppe Verdi di Yumi Kiyamura. Il legame di Nicola Sole con il musicista di Busseto, a 150 anni dalla morte del poeta lucano. Il 23 aprile del 1858, Giuseppe Verdi e la sua amata Giuseppina Strepponi lasciano Napoli imbarcandosi per Genova, di ritorno alla residenza di Sant'Agata. Il maestro di Busseto, noto ormai in tutta Europa, grazie ai suoi successi teatrali della trilogia popolare Rigoletto, Trovatore e Traviata, vi è giunto il 14 gennaio dello stesso anno, nella speranza di mettere in scena per la prima volta al Teatro San Carlo il Ballo in Maschera, il cui libretto viene presentato alla censura napoletana con il titolo Vendetta in Domino. I divieti posti dalla censura del regno e gli estenuanti strascichi della successiva vertenza con l'impresa del San Carlo per la mancata rappresentazione dell'opera rendono amaro e affranto il rientro di Verdi, che però è allietato dai tanti amici che accorrono a salutarlo di fronte e financo a bordo del vapore Pompei. Tra questi ve n'è uno, il giornalista e critico letterario di origine francese Marc Monnier, brillante cronista degli avvenimenti culturali e dei fermenti politici risorgimentali italiani di quegli anni, per quotidiani e riviste d'Oltralpe, che da terra, rivolgendosi a Verdi, si fa interprete di un saluto particolare. Mentre il vapore prende il largo, Monnier declama i dolcissimi versi di un lungo canto. Addio, quest'azzurrine onde della tua nota poderosa esperte, te ridonino ai campi, ove solingo all'arte vivi e all'amor. L'autore del canto, composto per l'occasione, è un altro amico comune di Monnier e di Verdi, partecipe assiduo alle conversazioni serali, agli scambi e ai cenacoli culturali organizzati dal maestro in quei pochi e intensi mesi di permanenza a Napoli, il quale assiste, come tutti gli altri, alla partenza del vapore, il poeta lucano Nicola Sole. Di lì a poco, sempre in quell'anno, il poeta lucano, così era soprannominato all'epoca quello che era uno dei più famosi poeti del regno di Napoli, come ribadirà anche Raffaele De Cesare, autore della Fine di un regno, avrebbe pubblicato una nuova edizione dei suoi canti, includendovi l'addio dedicato a Giuseppe Verdi, e di ritorno al suo paese natio, Senise, qui si sarebbe prematuramente spento per tubercolosi nel dicembre del 1859, a soli 38 anni. L'amico Giuseppe Verdi gli sopravviverà per quasi mezzo secolo, assistendo così non solo all'agognata unità d'Italia, ma a tanti altri cambiamenti profondi della nuova nazione europea. A riferirci dell'incontro e dell'amicizia di Sole con Giuseppe Verdi è anche un compaesano illustre del poeta, Paolo De Grazia, cattedratico di storia e geografia a Napoli, definito da Benedetto Croce uomo di mente e di cuore, che ne parla nel suo libro dedicato alla Basilicata, nell'ambito della collana degli almanacchi regionali, edita dall'editore torinese Paravia nel 1926, e destinata alla fruizione da parte degli studenti della scuola primaria. Qui possiamo trovare un breve resoconto sulla vita e le opere del poeta, che viene presentato come colui che ha saputo meglio di ogni altro ispirarsi alle glorie dell'antica terra della Lucania e derivarne luce e colori per i suoi canti. Il ritratto della figura soliana di Paolo De Grazia, conciso ma denso di notizie biografiche, ha il pregio di distinguere il poeta, che raggiunge vette indiscutibili di originalità nell'ispirazione e nella versificazione, come nel caso del canto Al mare Ionio, dall'improvvisatore di maniera, che spesso si limita a parafrasare i modelli poetici e stilistici del romanticismo d'inizio Ottocento. Foscolo, Leopardi, Manzoni, Lamartine, Byron. Un ritratto che intende volutamente riabilitare il poeta lucano rispetto al giudizio eccessivamente severo espresso da Francesco De Sanctis, che pure in omaggio alla notorietà del poeta aveva dedicato a Nicola Sole ben due lezioni al corso universitario sulla letteratura italiana del XIX secolo, tenuto a Napoli negli anni accademici tra il 1872 e il 1876. Conferma ne è che a notare le qualità poetiche di Nicola Sole fu proprio Giuseppe Verdi, il quale, rientrato a Napoli sempre nel 1858, ricambiò l'omaggio soliano dell'addio musicando la poesia di Sole, la preghiera del poeta, nello stesso periodo in cui trasformava in lirica per voce e pianoforte anche alcuni versi tratti dal coro del quarto atto dell'Adelchi di Manzoni. A parte le composizioni giovanili, quasi tutte andate completamente distrutte per volontà testamentaria di Verdi, eccezion fatta per il valzer ritrovato e utilizzato da Luchino Visconti e Nino Rota per il film Il Gatto Pardo, il maestro di Busseto pubblicò, al di fuori del più noto e corposo repertorio operistico, poco più di 30 composizioni, solitamente romanze o melodie da camera per voce e pianoforte, o pezzi sacri. E qui spiccano per i testi poetici usati proprio Giacomo Manzoni e Nicola Sole. È sempre nell'Almanacco sulla Basilicata che Paolo De Grazia pubblica la copia fotografica dell'edizione originale di questa straordinaria pagina musicale verdiana, elaborata sul testo di Nicola Sole, da tempo ormai inedita, che è sicuramente il frutto più prezioso dell'amicizia e delle frequentazioni napoletane del musicista con il poeta lucano, ma ancor più il sodalizio di due talenti nel pieno della loro maturità artistica. La melodia di questo spartito verdiano è soave e robusta nello stesso tempo, perfettamente plasmata sulle parole semplici e vibranti di Sole, che invocano Dio come musa ispiratrice di una generazione di artisti che ha avuto il coraggio di porsi la missione di rigenerare lo spirito nazionale. 10 anni prima, nell'incandescente 1848, rivolgendosi ai generosi figli della Lucania, scriveva Sole: «Potrei forse guidarvi traverso alle vicende dei tempi mancati, onde mostrarvi quali uffici in ogni generazione politica abbia prestati la poesia, questa vestale armoniosa del fuoco sacro delle tradizioni nazionali, che son pure l'anima, l'essenza, la vita delle genti venute in fiore di civiltà». È certo che Giuseppe Verdi identificò in questo poeta e in questa poesia anche se stesso e l'altra grande tradizione culturale nazionale di cui si fece interprete ostinato, anche di fronte ai progressi e alla diffusione nel nostro paese della musica strumentale tedesca, il melodramma. E certamente in virtù di queste consonanze profonde, di questa visione comune dell'arte e della sua missione e del suo rapporto con i valori etici e religiosi della tradizione nazionale, che Verdi scelse di musicare la preghiera del poeta di Nicola Sole. Ed è suggestivo che l'accompagnamento del pianoforte al canto consiste in un arpeggio continuo, quasi a voler richiamare plasticamente non solo l'immagine metaforica soliana dell'arpa dell'umil poeta contenuta nel testo, ma probabilmente anche la tradizione popolare musicale vigianese, della quale Sole avrà parlato a Verdi nei loro incontri a Napoli, come fonte di ispirazione dei suoi componimenti meglio riusciti, come l'arpa lucana e il vigianese, quest'ultimo dedicato non a caso a Marc Monnier nell'edizione dei Canti del 1858. In una lettera del 1873 al pittore napoletano Domenico Morelli, che fu anche amico di Nicola Sole, Giuseppe Verdi scriveva: «A me piace nelle arti tutto quello che è bello. Io non ho esclusività, io non credo alla scuola, e mi piace il gaio, il serio, il terribile, il grande, il piccolo, eccetera, eccetera. Tutto, tutto, purché il piccolo sia piccolo, il grande sia grande, il gaio sia gaio, eccetera, eccetera. Insomma, che tutto sia come deve essere, vero e bello. Nelle scene potenti dei suoi drammi musicali, il maestro di Busseto ha cercato sempre di fondere il vero e il bello, di rappresentare i caratteri e i valori eterni dell'umanità, con la forza espressiva della poesia e della musica, sempre all'insegna di due requisiti fondamentali dell'arte, secondo Verdi, la naturalezza e la semplicità. Nicola Sole non avrebbe potuto non condividere questa visione estetica, alla quale però aggiungeva la convinzione di matrice cattolico-liberale, esplicitata nella preghiera del poeta, che dalla fede e dai suoi valori eterni dovesse attingere la propria forza e scaturirne l'atto creativo che rappresenta il vero e il bello, tanto più che, come scriveva nella quinta strofa del canto del 1848 al cittadino Alfonso Lamartine, se nell'angustia delle menti umane, per difetto di sguardi, il bello e il vero lampeggian disgregati, in grembo a Dio non son che un raggio somigliante al sole, da cui deriva unita la virtù dei colori e della vita. Questo timbro cristiano della personalità e della poetica romantica di Nicola Sole colpì sicuramente Verdi, tanto da spingerlo a musicare la preghiera del poeta, e nello stesso anno a volgere i suoi interessi ai testi di Manzoni. Così come il poeta di Senise non poté non rimanere sedotto dal genio, dalla potenza creativa e dalla ricchezza espressiva del musicista di Busseto, al quale dirà nel suo addio: «Consorte nell'amor dell'arte, se non di gloria, ti son io». Un'amicizia e una solidarietà artistica profonde, dunque, prove di una nazione che si stava costruendo non solo politicamente, ma anche culturalmente, da nord a sud, sullo sfondo degli intrecci tra romanticismo e risorgimento.